Le parole non possono descrivere la gioia e il piacere che hanno nel vedere le vostre facce. Mi dispiace che non ho potuto salutare tutti di persona, prima ci sarà tempo dopo, ma è una gioia indescrivibile essere qui e avere l'onore di portare la parola di Dio e di predicare quello che Lui mi ha messo nel cuore. Ringraziare gli anziani per questa opportunità che mi hanno dato, questo privilegio immenso che ho di poter aprire con voi la ispirata parola di Dio. E voglio, prima di cominciare, permettetemi di pregare ancora e raccogliere i nostri cuori e le nostre menti per Dio. Padre Celeste, vogliamo ringraziare e lodare per tutto quello che tu hai fatto nelle nostre vite. Ti ringraziamo per il sacrificio che Gesù ha compiuto sulla croce, ed è a motivo di quel sacrificio che oggi siamo qui, riuniti in questa sala, come un corpo, come una famiglia. Grazie Padre perché tu ci hai chiamato da ogni nazione per unirci, in modo che potessimo portare gloria a te, Padre. Ti chiediamo di benedire questo tempo davanti alla tua parola, ti chiediamo di darci un cuore pronto per ascoltare, un cuore pronto per mettere in pratica quello che verrà predicato. Signore, dammi chiarezza, dammi semplicità nello spiegare quello che tu hai rivelato nella tua parola. Ti chiedo preghiere per queste cose nel nome di Gesù. Amen. Durante la Seconda Guerra Mondiale, le truppe tedesche invasero l'isola di Creta e mentre atterravano in un piccolo villaggio di quel paese, gli abitanti che erano presenti in quel villaggio pensarono di opporre resistenza e uscirono da quel villaggio con utensili da cucina e con delle falci e delle vanghe che usavano per coltivare la terra. E la rappresaglia tedesca fu devastante. Misero tutte le persone in fila, bambini, donne, uomini, e fucilarono tutti quanti, nessun superstite. In quello stesso punto dove è avvenuto questo tragico evento, oggi sorge una fondazione, un istituto che cerca di promuovere la pace nel mondo, e il suo fondatore è un uomo greco che si chiama Alexander Papaderus. E Alexander Papaderus era un giovane bambino di appena 6 anni quando la seconda guerra mondiale è iniziata e lui è stato preso e deportato in un campo di concentramento e dopo molti anni è stato liberato e ha fondato questo istituto perché pensava che l'unico modo per cancellare gli orrori di quella guerra era promuovere la pace e l'amore tra le persone. E così mentre si trovava un giorno in università a presentare questo progetto e a parlare della pace nel mondo, uno studente alzò la mano, e gli chiese: qual è per lei il senso della vita? E ci fu gelo, il gelo calò nella stanza, tutti rimasero in silenzio nell'attesa di ricevere, di conoscere la risposta di Papaderus. E quest'uomo aprì il suo portafoglio molto lentamente e tirò fuori uno specchietto, più o meno di queste dimensioni, un pezzo di vetro. Iniziò a raccontare la storia di questo specchietto. Raccontò che un giorno, mentre era nel suo villaggio, aveva trovato una motocicletta abbandonata di un soldato tedesco. Aveva preso questo specchietto, aveva cercato di rimettere insieme i pezzi di vetro che si erano rotti, ma non c'era riuscito. E allora aveva deciso di portare con sé il pezzo più grande di vetro e aveva cominciato a modellarlo finché ogni suo angolo fosse smussato e ben allisciato, e poi passava le giornate a far riflettere la luce del sole attraverso questo specchietto nei posti più bui, negli angoli dove il sole non arrivava. E lui disse: questo per me è il senso della vita. Io sono un frammento di un vetro di cui non conosco il disegno o la forma. Tuttavia, con ciò che ho, posso riflettere la luce anche negli spazi più bui del mondo, nel buio che è presente nel cuore dell'uomo, e cambiare alcune cose, cambiare alcune persone. Posso essere un esempio per alcuni, un'ispirazione per per altri e le persone possono seguire quello che io ho fatto. Questa è la mia vita e questo è il senso della mia vita. E sono senza dubbio parole molto belle, molto profonde, ma è proprio questo il senso della vita, essere un esempio per gli altri, cercare di avere un'influenza nella vita delle persone, cambiare tuo marito, tua figlia, tua moglie, le persone che sono intorno a te, o forse c'è di più nella vita, è davvero questo quello che conta, avere un impatto nelle persone che sono nella tua vita, o c'è di più? O forse c'è di meno, forse Papa Derus viveva uno standard troppo alto, forse la vita è solo godere quello che abbiamo e nient'altro. E non sarebbe fantastico che un giorno una persona venisse da te con un biglietto e ti dicesse: Tonino, Fausto, Rosalba, Massimo, questo è il senso della tua vita, questa è la cosa più importante che tu devi fare. Tutto il resto non conta, questo è veramente ciò che conta. Non sarebbe bello sapere con certezza che c'è solo quello che è importante e tutto il resto passa in secondo piano. E viviamo in un mondo così caotico, così frenetico, così senza sosta che tutto quello che facciamo ci sembra sfuggire di mano. Se hai un lavoro, se lavori, sai che sei costantemente indietro con le scadenze, con gli impegni che devi fare. Se sei una mamma, sai che la casa non è mai in ordine e che costantemente c'è una lavatrice da fare, dei panni da stirare, dei piatti da lavare, un pranzo da cucinare. Se sei uno studente, sai che dopo aver studiato quelle 50 pagine, il giorno dopo ci saranno altre 50 pagine, un altro esame da preparare. Ma in tutto questo non sarebbe bello sapere che c'è un obiettivo più importante, un obiettivo maggiore, qualcosa che conta veramente. E sembra una coincidenza, ma non è una coincidenza, che Dio mi ha portato a decidere di predicare dal libro dell'Ecclesiaste. So che la settimana scorsa c'è stato un incontro nella Chiesa che si è riunita e Andrea ha portato una meditazione, un pensiero dal libro dell'Ecclesiaste. Questa mattina la presidenza era incentrata sul libro dell'Ecclesiaste e il messaggio che io porterò parlerà proprio degli ultimi versetti dell'Ecclesiaste. In questo libro Dio, attraverso colui che l'ha scritto, ci parla di qual è il senso della vita, cosa è vero importante. E negli ultimi 5 versetti, Ecclesiaste 12, da 11 a 16, ci vengono presentati 2 principi da seguire per avere le giuste priorità nella vita. 2 principi da seguire per avere le giuste priorità nella vita. E vi voglio chiedere di aprire le vostre Bibbie in Ecclesiaste 12, versetto 11, e seguire con me la lettura di questo brano. L'Ecclesiaste, oltre ad essere un saggio, ha anche insegnato al popolo la scienza e ha ponderato, scrutato, messo in ordine un gran numero di sentenze. L'Ecclesiaste si è applicato a trovare parole gradevoli. Esse sono state scritte con rettitudine e sono parole di verità. Le parole dei saggi sono come degli stimoli e le collizioni delle sentenze sono come chiodi ben piantati. Esse sono date da un solo pastore. Del resto, figlio mio, stai in guardia. Si fanno dei libri in numero infinito e molto studio è una fatica per il corpo. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, poiché questo è il tutto per l'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. Il primo principio di cui voglio parlarvi oggi è che Dio vuole che tu lo conosca. Il primo principio è che Dio vuole che tu lo conosca. E il versetto 11 si apre con presentando questo personaggio, l'Ecclesiaste, e sono sicuro che praticamente ogni persona in questa sala sa esattamente chi sia l'Ecclesiaste, ma brevemente voglio rinfrescare la memoria. E il primo capitolo di questo libro si apre dicendo che l'Ecclesiaste era figlio di Davide, re di Gerusalemme. Il capitolo 12, il versetto 12, scusate, del primo capitolo ci ricorda che lui è stato re di Israele a Gerusalemme, e il capitolo 2 ci dà una descrizione di tutto quello che quest'uomo ha fatto e ha compiuto e ha raggiunto nella sua vita. Quest'uomo ha avuto il piacere di assaggiare i vini migliori, di avere il cibo migliore che esisteva, ha avuto l'opportunità di costruire i più grandi palazzi, le più grandi opere d'arte, ha avuto ricchezze infinite, ha potuto piantare vigne, giardini, parchi, ha costruito città, è stato l'uomo più intelligente che sia mai esistito sulla terra, è stato un uomo che ha avuto servi e serve, un uomo che ha avuto donne, troppe donne, 1000 donne sono decisamente troppe, e ha avuto l'ardire di affermare che tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro, non privai il cuore di nessuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica, ed è la ricompensa che mi è toccata di ogni mia fatica. E dopo una vita del genere, una vita di successi, sicuramente uno potrebbe pensare, quest'uomo ha raggiunto tutto, ma la sua conclusione, nel capitolo 2, al versetto 11 dice, ed ecco, tutto è vanità, un correre dietro al vento, e non si trae alcun profitto sotto il sole. Un uomo che ha provato tutto, ha provato l'ebbrezza, ha provato la ricchezza, ha provato la fama, ha provato il successo, ha provato i piaceri della carne, eppure ha detto che tutto questo non valeva nulla. Eppure quest'uomo era l'uomo più saggio, era Salomone, l'uomo che ha ricevuto saggezza direttamente da Dio, un uomo che era saggio, e non solo era saggio, ma era anche un saggio, un uomo che sapeva applicare la sua conoscenza, le cose che aveva imparato nella vita, in maniera pratica, nella vita di tutti i giorni, negli eventi, nelle situazioni pratiche, nelle situazioni difficili. Quando c'era una decisione da prendere, quella conoscenza che aveva non rimaneva teorica, ma diventava pratica. E quest'uomo, alla fine di tutto, ha detto che è tutto vanità, è tutto un correre dietro al vento, è qualcosa che rincorriamo, ma non aggrappiamo mai. Se c'è un uomo che ha il diritto di dire, di dirci qual è lo scopo della vita, qual è il senso della vita, è proprio Salomone, perché lui ha provato tutto quello che noi non potremmo mai provare. Ha provato la ricchezza che noi non avremmo mai, ha provato il successo che noi non avremmo mai, ha provato i piaceri che noi non proveremo mai. Eppure tutto questo non è valso nulla. E in questi ultimi versetti del libro dell'Ecclesiaste lui ci parla di ciò che veramente conta. E lui, dopo una vita passata nei piaceri, è arrivato alla conclusione che ciò che contava veramente era conoscere Dio. E lui ha detto che si è impegnato a insegnare al popolo la scienza, e lui ha insegnato, e quello che viene questa mattina è frutto di questo insegnamento che Salomone ha dato. Salomone ha scritto 3 libri, ha scritto Proverbi, Ecclesiaste e Cantico dei Cantici, e il suo insegnamento è durato secoli e continuerà finché Gesù non ritornerà. E lui ha insegnato la saggezza al popolo, non ha tenuto questa saggezza per sé, e lui ha ponderato, ha scrutato, ha messo in ordine un gran numero di sentenze. E in queste 3 parole, ponderato, scrutato e messo in ordine, indicano un impegno da parte di Salomone, un lavoro meticoloso, un lavoro che ha richiesto del tempo, un lavoro che ha richiesto intelligenza, saggezza, fantasia. È stato il lavoro di una vita, non il lavoro di una notte, non il lavoro di un mese, ma un progetto che è durato tutta una vita. E lui si è applicato a trovare parole gradevoli, parole che fossero piacevoli all'udito. E voglio solo farvi un paio di esempi di come queste parole sono gradevoli. Invece di dire che lavorare sodo è importante, Salomone ha scritto: chi lavora con mano pigra impoverisce, ma la mano laboriosa fa arricchire. Invece di dire ricordati di essere previdente, lui ha scritto: chi raccoglie durante l'estate è un figlio prudente, ma chi dorme durante la mietitura è un figlio che fa vergogna. Notate la differenza, non si è limitato a scrivere cose sagge, ma le ha rese gradevoli all'udito, ha scritto poesia, ha scritto parole che erano piacevoli da ascoltare, ma più che parole piacevoli, queste erano parole che erano anche utili, erano parole scritte con rettitudine, parole di verità, parole che non mentono. Quando leggiamo questo libro, quando leggiamo la parola di Dio, quando leggiamo le verità, i proverbi che Salomone ha scritto, quando leggiamo il libro dell'Ecclesiaste, possiamo essere certi che le sue parole non sono false, non sono menzognere, ma sono parole vere. E in tanti possono scrivere bene, ma solo pochi possono scrivere bene e scrivere allo stesso tempo cose vere. E Salomone era certamente un uomo di questi. E queste sue parole nel versetto 16 vengono descritte come degli stimoli. E questa parola è una parola che era usata per descrivere il bastone che usavano i pastori dell'epoca. Era un bastone che terminava con un chiodo infilato che serviva a guidare le pecore. Quando le pecore si allontanavano un po', il pastore con il bastone e il chiodo punzecchiava la pecora e la pecora sentiva dolore e si rimetteva in linea. E quando la pecora si allontanava dall'altro lato, con lo stesso bastone punzecchiava. E queste sono le parole dei saggi, sono stimoli, ci servono a mantenere la giusta direzione, a mantenere i nostri occhi fissi verso la meta, a non divagare a destra e a sinistra, ma rimanere concentrati su quello che è davanti a noi. E queste parole ci stimolano verso l'azione, ci correggono quando sbagliamo, ci danno una direzione, ci istruiscono. Sono parole che ci insegnano come vivere nella vita di tutti i giorni. E queste parole sono dei chiodi, sono dei chiodi ben piantati. E non so se avete mai provato ad appendere un quadro al muro, ma se il chiodo non è infilato nel muro abbastanza, il quadro cade a terra e si rompe. Ma queste parole sono, queste parole che Salomone ha scritto, la parola che Dio ci ha dato, è un chiodo ben piantato, è un chiodo che è fermo, su cui puoi appendere non solo un quadro, ma puoi appendere la tua vita intera. È come le radici di un albero secolare che sono piantate nella terra e vanno in profondità e si intrecciano tra di loro, e si intrecciano nel terreno e non vengono smosse. E sono stabili, inamovibili, non possono essere distrutte, non possono essere cancellate, non possono essere spostate. Sono qualcosa su cui vale la pena costruire la propria vita. Sono qualcosa che rendono stabile la nostra esistenza. Ma ancor di più queste parole sono date da un solo pastore. E se avete la mia stessa Bibbia, pastore è scritto con la P piccola. Se avete una penna, mettete la P grande, perché quel pastore non è un pastore di pecore, ma è Dio, è il pastore delle anime. E voglio che sappiate che queste parole che Dio ha dato, queste parole che ci guidano, queste parole che ci danno conoscenza, sono parole che Dio ha dato. Lui, Dio è la fonte della saggezza. Lui è colui che impartisce sapienza all'uomo. È solo Dio che dona parole stabili, parole vere, parole inamovibili. La sua parola è utile, la sua parola è buona per ogni persona che l'ascolta. E queste parole sono un tesoro inestimabile che influenzano la nostra vita. E Salomone ha passato la sua vita a conoscere queste parole, a ricercare questa conoscenza che veniva da Dio. E allo stesso modo noi dobbiamo vivere e impegnarci a ricercare questa conoscenza, impegnarci a scavare e a scoprire e applicare alla nostra vita queste parole che sono così stabili, così vere, così importanti. E dobbiamo scavare, scavare in questo libro che è così prezioso. E la settimana prima di tornare in Italia, nella chiesa in America, abbiamo fatto un campo per i bambini e il tema era la parola di Dio. Scavare e trovare l'oro nella miniera. E questa Bibbia è una miniera che contiene oro e non si finisce mai di scavare, non si finisce mai di trovare. Ogni volta che ci avviciniamo davanti ad essa, ogni volta che la leggiamo scopriamo nuove pepite, nuovi diamanti, nuove perle. Possiamo studiare una vita intera e ancora trovare ricchezze che cambiano e trasformano la nostra vita. Queste sono parole eterne che continueranno a cambiare, a trasformare la nostra vita. E Salomone si è impegnato per studiare, e noi, come Salomone, dobbiamo fare lo stesso, perché è in queste parole che Dio si è rivelato. Ma c'è un pericolo in tutto questo, ed è presente nel versetto 14. Del resto, figlio mio, stai in guardia. Si fanno dei libri in numero infinito, e molto studiare è una fatica per il corpo. E queste parole, del resto, figlio mio, sono il grido di dolore di un padre che vuole essere certo che il proprio figlio non commetta il suo stesso errore. Sono le parole di un padre che vuole che queste parole facciano breccia nel cuore del proprio figlio, perché c'è un pericolo davanti, c'è un pericolo imminente. Sta in guardia, fai attenzione. E questo sta in guardia non è la vocina alla fine di una pubblicità di un farmaco che dice: prima dell'uso leggere attentamente il foglio illustrativo. E nessuno legge il foglio illustrativo prima di prendere la medicina. Queste parole, sta in guardia, parlano di qualcosa di serio. Qui c'è in ballo la vita, c'è in ballo l'esistenza delle persone. Sta in guardia, non rigettare e non trascurare questo pericolo che esiste, perché si fanno libri in numero infinito. E Salomone era un maestro di questo, perché lui scriveva tanto, ha scritto migliaia e migliaia di proverbi, e sapeva che ci sono infinite possibilità nello scrivere. E ci sono librerie in ogni angolo della città, in qualunque strada andiamo ci sono libri, librerie che vendono, giornalai che vendono articoli, giornali, riviste, ci sono biblioteche che contengono milioni e milioni di libri. Nella scuola dove studio c'è una biblioteca che contiene centinaia e centinaia di scaffali, e su ogni scaffale ci sono centinaia e centinaia di libri cristiani. Ci sono milioni, e non è una biblioteca piccola, ci sono biblioteche in altre scuole nell'America che hanno milioni, milioni, milioni di libri cristiani, e c'è un numero infinito di libri e ci vuole un numero infinito di anni per reggerli. Ma tutto questo è una fatica per il corpo, e potete credermi, perché io ho lasciato l'Italia 3 anni fa per studiare, e vi assicuro che studiare ogni giorno è una fatica per il corpo. Svegliarsi presto la mattina, ascoltare 5 ore le lezioni, 6 ore, 7 ore, tornare a casa e studiare, fare compiti, quiz, memorizzare, andare a letto tardi, risvegliarsi la mattina e continuare così 365 giorni l'anno. È faticoso. È più faticoso alzarsi e incollarsi un quarto di manzo, ve lo assicuro, però è faticoso anche studiare. Ma questa fatica non si limita all'aspetto fisico, perché corrode il corpo, corrode l'animo. E se parlate con uno degli anziani o chi predica e gli chiedete com'è preparare un messaggio, loro vi diranno che è faticoso, perché toglie tempo al sonno, toglie tempo alla loro famiglia, toglie tempo ad altre attività che loro potrebbero fare, invece di rilassarsi sul divano e guardare un film, sono seduti a una scrivania a studiare, a cercare di comprendere le verità che Dio vuole rivelare. E studiare è pericoloso, e c'è un rischio nello studiare troppo. C'è il rischio che questo libro, così bello e così importante, possa diventare un idolo. C'è il rischio che tutto quello che noi vogliamo fare è studiare il libro e conoscere ogni versetto che è presente e ogni dottrina che spiega, e andare e scavare sempre di più e scoprire nuove cose, dimenticandoci di amare e di conoscere la persona che è l'oggetto di questo libro, il protagonista di questo libro. E c'è il rischio che noi passiamo ore davanti a questo libro senza mai conoscere Gesù o il Dio che questo libro presenta. E Dio non ci ha fatto per vivere in una biblioteca a studiare, Dio non ci ha fatto per vivere con il naso sui libri, Dio ci ha fatto, ci ha creato perché noi potessimo portare gloria a Lui. Ci ha creato perché noi potessimo proclamare al mondo intero le sue eccellenze, le sue meraviglie. Dio ci ha chiamato e ci ha salvato me e ognuno di voi, perché noi andassimo e predicassimo il Vangelo in ogni nazione, in ogni tribù, in ogni creatura. Non siamo fatti per vivere in una biblioteca, non siamo fatti per essere delle teologie sistematiche, dei libri cristiani ambulanti che camminano e hanno un versetto pronto per ogni cosa. Dio ci ha creato perché noi fossimo una luce in mezzo al mondo, ci ha creato perché noi fossimo una luce in mezzo a questo mondo perverso e corrotto. E studiare la Bibbia è importante, e io lo sto facendo, non sto rinnegando quello che faccio. Studiare la Bibbia è necessario, è fondamentale, perché è in questo libro che Dio si è rivelato. Ma studiare la Bibbia dovrebbe portarci in ginocchio davanti a Dio, in preghiera davanti a Lui, a rimanere a bocca aperta davanti al Dio che viene descritto da questo libro, adorandolo, innalzandolo, proclamando le sue gesta, la sua grandezza, la sua misericordia ad ogni persona che incontriamo. E io sono il primo che passo più tempo a studiare la Bibbia che a parlare di Dio alle altre persone, ma Dio non ci ha chiamato a vivere sui libri, Dio ci ha chiamato ad andare nel mondo e a predicare il suo Vangelo a ogni persona. E questo ci porta al secondo principio. Il primo principio era che Dio vuole che lo conosciamo, e il secondo principio che ancora di più Dio vuole il nostro cuore. Più che la nostra mente, più che il nostro cervello, Dio vuole il nostro cuore. Dio vuole che noi lo amiamo con tutto il nostro cuore. E il versetto 15 comincia dicendo: ascoltiamo dunque la conclusione di questo discorso. E Salomone ha scritto un libro intero, è arrivato alla fine e vuole essere certo che tutti quelli che stanno leggendo questo libro sappiano quale sia la conclusione finale di tutto. E lui dice in questi due versetti, versetti 15 e 16, usa per quattro volte la stessa parola. Tutto il discorso, tutto per l'uomo, ogni opera, tutto ciò che è occulto, per quattro volte ripete questa parola: tutto, 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 tutto. Questa non è la conclusione di un libro, non è la conclusione che si applicava alla vita di Salomone, non è la conclusione che si applica alla vita di Cesare o alla vita di alcune persone. Questa è la conclusione per ogni essere umano, per ogni persona, per ogni età, per ogni epoca. Questo è ciò che veramente importa. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Questo è il tutto per l'uomo. Non c'è niente di più importante, non c'è niente che ha più valore, non c'è niente che è più prezioso del temere Dio e osservare i suoi comandamenti. Non c'è niente che può essere paragonato o che può essere anche solamente avvicinato al temere Dio e a osservare i suoi comandamenti. E sono sicuro che tutti quanti riescono a comprendere bene cosa significa osservare i suoi comandamenti. Se sei un genitore e dici a tuo figlio di andare a pulire la camera, sai che osservare quel comando che tu hai dato al figlio si traduce con il tuo figlio che va in camera e sistema la sua camera. Se il tuo capo di lavoro, il datore di lavoro, ti dice di fare una cosa, quel comando si traduce con tu che fai esattamente quella cosa. E osservare i comandamenti è obbedire, è fare quello che ti viene detto. Ma quando andiamo e leggiamo temi Dio, quel concetto ci rimane un po' più vago, un po' più astratto, e non riusciamo a comprendere sempre di cosa si tratta. E la Bibbia presenta questo termine migliaia, migliaia di volte. Alcune volte parla di non temere, come un'esortazione fatta alle persone, non avere paura, non avere paura delle situazioni, non avere paura delle persone, non avere paura delle circostanze. Ma altre volte presenta un comando ai credenti e dice: temi Dio, temi Dio. E non sta parlando di avere paura di Dio, non sta parlando del cane che mette la coda fra le gambe, abbassa le orecchie quando viene sgridato perché ha paura di ricevere le botte. Temere Dio non è essere terrorizzati da Lui. Temere Dio non è scappare da Lui per paura di una punizione. Temere Dio significa rispettarlo, ma è qualcosa che va anche oltre il rispetto. Perché si può rispettare una persona, ma non temerla. Si può rispettare una persona, ma non amarla. Si può rispettare una persona, ma non considerarla. Invece, temere Dio è pensare a Dio nello stesso modo in cui Dio pensa a se stesso ed agire di conseguenza. Temere Dio è pensare a Dio nello stesso modo in cui Dio pensa a se stesso ed agire di conseguenza. Temere Dio significa che quello che tu sai di Dio nella tua testa scende nel tuo cuore e si dirama in ogni azione della tua vita, in ogni cosa che fai. Temere Dio è qualcosa che ha un impatto in ogni ambito della tua vita. Deuteronomio 10, 12 e 13 dice questo: mentre Dio stava parlando al suo popolo di Israele, gli dice: ora Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore e le sue leggi che oggi ti do? Temere Dio significa ubbidire ai suoi comandamenti, significa camminare nelle sue vie, significa amare Dio, servire Dio. Significa fare tutte queste cose con tutto se stessi, senza riserve, senza risparmiarsi minimamente. Temere Dio significa agire e reagire in base a chi Dio è. E non puoi temere Dio e fare ciò che ti pare. Non puoi temere Dio e non fare ciò che Lui dice. Perché temere Dio è un'azione. E non è solo un atteggiamento, è un'azione, non è solo un atteggiamento, non è qualcosa che rimane astratto, ma è qualcosa che diventa molto pratico. Infatti non ci può essere ubbidienza vera senza timore vero, e l'ubbidienza vera viene dal timore, e temere Dio è qualcosa che parte dal cuore e si estende in ogni altro ambito. Temere Dio significa amare le persone che sono intorno a noi. Temere Dio significa fare loro del bene, rispettare gli altri, avere parole che edificano, parole di amore, parole di gentilezza, essere pazienti verso quel fratello che ogni domenica ha parole di critica nei tuoi confronti. Significa essere misericordiosi verso quel fratello che ti ha fatto del male. Temere Dio significa essere amorevoli verso quel credente, quel fratello della Chiesa che non ti sta simpatico, che la pensa diversamente da te, che non vede le cose nello stesso modo in cui le vedi tu. E tutto questo non può avvenire se non si teme Dio. Non possiamo amare gli uni gli altri, non possiamo vivere una vita vera di Chiesa, amandoci, incoraggiandoci, essendo gentili gli uni agli altri, se prima non temiamo Dio. E temere Dio dovrebbe essere qualcosa di naturale per il credente, perché Dio è Dio, lo abbiamo visto oggi, un Dio che ha scelto di sacrificare il suo figlio sulla croce per noi, un Dio che ci ha amato quando noi eravamo suoi nemici, un Dio che ogni giorno ci dona doni meravigliosi, un Dio che giorno dopo giorno ci riversa su di noi grazia dopo grazia, misericordia dopo misericordia. Dovrebbe essere naturale temere e ubbidire e fare tutto quello che un Dio del genere ci dice, ma non è così. Salomone lo sapeva, e infatti ha aggiunto il versetto 16 e ha detto: Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto sia bene sia male. E possiamo vivere la nostra vita come vogliamo, vivendo secondo i nostri piaceri, secondo le nostre esigenze, ma arriverà un giorno in cui ci sarà la resa dei conti. Arriverà un giorno in cui Dio giudicherà ogni cosa e sarà un giudizio totale. Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. Non ci sarà niente che verrà tralasciato, niente che tu hai fatto, niente che tu hai pensato, niente che tu hai detto, niente che tu abbia immaginato sarà tralasciato dal giudizio di Dio. Ci saranno quei pensieri che hai esternato con la tua voce o quei pensieri che sono rimasti dentro di te e che sei stato felice di non divulgare con nessuno. Ma immagina solamente cosa succederebbe se la tua settimana passata, tutto quello che hai detto, tutto quello che hai fatto, tutto quello che hai pensato quando eri in macchina e quell'altra macchina ti ha tagliato la strada, o quando eri al lavoro e quel collega di lavoro ha rifatto per l'ennesima volta quella cosa che ti dà così tanto fastidio, o quando eri a casa e tuo figlio ti ha disubbidito di nuovo, o tuo padre e tua madre ti hanno stressato di nuovo. Immagina se tutto questo fosse proiettato su uno schermo visibile a tutti. Immagina come ti sentiresti, immagina come sarebbe la tua vita se tutto quello che hai pensato venisse esposto pubblicamente. Questo è quello che avverrà nel giorno del giudizio. Ogni opera, ciò che è occulto, sia bene sia male, verrà pubblicato. Ogni pensiero malvagio, ogni critica nella tua mente, ogni cosa che tu hai pensato di male verrà pubblicata. Non è qualcosa che ti terrorizza, ma c'è l'altra parte della medaglia. Anche il bene verrà manifestato. Quella volta che hai aiutato quella persona e nessuno l'ha saputo, quella volta che sei venuto in chiesa prima di tutti e hai sistemato la sala e nessuno l'ha mai saputo e nessuno ti ha mai ringraziato, quella volta che hai svolto un lavoro e nessuno l'ha mai riconosciuto, anche quello verrà rivelato, perché a Dio non sfugge nulla. Ma ci sarà un giorno in cui Dio giudicherà ogni cosa. Ci saranno due giudizi che Dio presenterà: un giudizio per chi ha creduto e un giudizio per chi non ha creduto. E il giudizio per chi ha creduto viene descritto in 1 Corinzi 3. E aprite le vostre Bibbie e girate in quel versetto, perché voglio leggere cominciando dal versetto 9, capitolo 3, 1 Corinzi 3, 9. Paolo dice: noi siamo infatti i collaboratori di Dio e voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto ho posto il fondamento, ma un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. E se tu sei credente oggi, non devi temere per la tua salvezza, perché questo giudizio che avverrà non riguarderà il tuo destino eterno, ma solo le ricompense che riceverai nel futuro. Questo giudizio valuterà tutto ciò che hai fatto, le tue opere, come hai servito, se hai servito per il Signore, o se hai vissuto per i tuoi interessi, e giudicherà e proverà e vaglierà ogni cosa che tu hai fatto. Tu sarai salvo, ma come attraverso il fuoco. Ci saranno opere che tu hai fatto che saranno oro, argento, pietre di valore, e ci saranno sicuramente opere, legno, fieno, paglia, che verranno bruciate. Ma tu sarai salvo. Ma c'è un giudizio, un secondo giudizio che è molto peggiore di questo, e che riguarda tutti i non credenti, tutte le persone che non hanno creduto in Gesù Cristo. Questo giudizio è descritto nell'ultimo libro della Bibbia, nell'Apocalisse, al capitolo 20. L'Apostolo Giovanni scrive così, versetto 11 del capitolo 20 dell'Apocalisse: «Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco». Questo è un giudizio molto peggiore del primo, perché in questo giudizio tutte le persone che non saranno trovate scritte in questo libro della vita saranno gettate nello stagno di fuoco e vivranno lì per l'eternità. E io non so oggi a che punto della tua vita ti trovi. Io non so se tu, se dovessi morire oggi, se andrai incontro a questo giudizio da parte di Dio. Non so se cosa accadrà a te, non so se il tuo nome è scritto in questo libro della vita. Ti voglio dire, ma c'è un modo in cui il tuo nome può essere scritto in quel libro, e quel modo è temere Dio. E temere Dio può avvenire solo se tu hai un rapporto con Dio attraverso il suo figlio Gesù. Non ci sono altri modi, non ci sono altre scorciatoie, altre vie. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di sé. La Bibbia ci dice che in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome, Gesù, che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. C'è un solo nome, c'è una sola via, Gesù Cristo, e non c'è nessun altro. Non puoi temere Dio, non puoi arrivare a Dio se prima non passi attraverso Gesù, e non puoi arrivare a Dio se non ti penti dei tuoi peccati e se non riponi la tua fiducia in Gesù Cristo, in quello che Lui ha fatto sulla croce. Questa mattina abbiamo ricordato il sacrificio che Gesù ha fatto donando il suo corpo, morendo sulla croce per i nostri peccati. Non c'è nessun altro mezzo per cui noi possiamo essere salvati e per cui il nostro nome può essere scritto sul libro della vita. E Salomone ci ha lasciato questo messaggio così chiaro nel suo libro. Alla fine della sua vita, all'apice, alla conclusione di tutto quello che aveva raggiunto, ha detto: la cosa più importante, ciò che conta, la conclusione di tutto è temere Dio. Temere Dio con tutto il tuo cuore. Amalo, vivi per Lui, servilo. Non lasciare che ciò che leggi in questo libro rimanga solo conoscenza. Non fa che le sue parole, la sua persona cambi e trasformi il tuo cuore. Temi Dio, vivi per Lui. Questo è il tutto per l'uomo, questo è il tutto per me, questo è il tutto per te. Preghiamo. Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare e lodare perché la tua parola è vivente, la tua parola parla ancora, la tua parola è in grado di trasformare e cambiare le nostre vite. Signore, ti lodiamo e ringraziamo per quello che ci hai ricordato questa mattina. Grazie perché nella tua saggezza tu hai voluto che un uomo come Salomone scrivesse queste parole, ci ricordasse che ciò che davvero conta, ciò che è davvero importante è temerti e ubbidirti. Aiutaci ad avere una vita che ti teme, una vita che ti onora. Aiutaci a vivere per te, a mettere in pratica le verità che abbiamo imparato oggi, Padre. Aiutaci in questo, dacci la forza di essere facitori della tua parola e non soltanto uditori. Ti preghiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen.